Prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, capitolo 3, leggiamo dal verso 5 al verso 10. Cos'era accaduto prima dei versi che leggeremo? Era accaduto che alcuni impedimenti non avevano permesso all'Apostolo Paolo e ai suoi collaboratori di recarsi a Tessalonica per incontrare di persona i credenti. E allora lui rimase ad Atene con altri e inviò a Tessalonica Timoteo, suo compagno d'armi, suo collaboratore, apostolo del Signore lui stesso, pastore. Lo mandò a Tessalonica. Lo scopo era quello di confermare e confortare i fedeli di quella città e anche di verificare quale fosse la loro condizione. E ora leggiamo dal verso 5, prima Tessalonicesi, capitolo 3, dal verso 5 al verso 10. Perciò anch'io, dice Paolo, non potendo più resistere, mandai a informarmi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Ma ora Timoteo è ritornato e ci ha recato buone notizie della vostra fede e del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi e che desiderate vederci, come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur fra tutte le nostre angustie e afflizioni, perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Come potremmo infatti esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede? Fino a qui. Il balsamo delle buone notizie. Questo sarà il messaggio di questa sera. Il balsamo delle buone notizie. Non qualsiasi, ma le buone notizie della fede e dell'amore. Stando al testo, come vorrò fare questa sera con voi. Fratelli e sorelle, subito vediamo un aspetto determinante. Non solo il Vangelo è una buona notizia, è la buona notizia per eccellenza. È Cristo Gesù, il salvatore della nostra perduta esistenza, il trasformatore di quello che eravamo perduti in una nuova realtà, ritrovati. La buona notizia, la conosciamo. La predicazione del Vangelo porta, promuove la buona notizia. Ma qui c'è un altro aspetto, ovvero che i discepoli, sei tu un discepolo di Cristo? Una discepola di Cristo? I discepoli diventano a loro volta delle buone notizie. La persona che viene trasformata, che è testimone diretto, in questo caso possiamo dire oculare, perché si riferisce a noi stessi, dell'intervento di Dio, della capacità che Lui ha di cambiare il cuore, che è la cosa più difficile che un altro potrebbe pensare mai di cambiare, forse la mente, forse le attitudini, forse le abitudini, qualcuno è capace di farcele cambiare. Magari pagandoci, ma cambiare il cuore? No, cambiare il cuore lo può fare soltanto qualcuno che il cuore l'ha creato e sa come arrivare nelle sue profondità. Così questo messaggio ci parlerà degli effetti di queste buone notizie, ovvero a partire dall'esperienza dell'Apostolo Paolo, cosa può accadere a noi nell'ambito della nostra vita di credenti e nell'ambito della vita di una comunità. In quel caso si trattava di Tessalonica, di una realtà che era nata a motivo della testimonianza, della predicazione degli apostoli, di Paolo in particolare. La prima cosa che ho qui davanti è che Paolo era preoccupato per lo stato di salute spirituale dei credenti. Avrete notato queste parole: non potendo più resistere. Mi sembra di vedere un uomo innamorato di una donna che non può più resistere a non fare qualcosa per sentirla, per vederla in particolare, o un padre È un padre spirituale in questo caso, non potendo più resistere. Era preoccupato per le sorti spirituali e morali dei credenti della Chiesa di Tessalonica. Perché qui lui dice con grande franchezza che è l'opera del tentatore, ma non si parla mai più del tentatore, chi parla più del diavolo? In un tempo di sincretismo religioso e di facilitatori del senso sbagliato del cristianesimo, chi parla più del tentatore? E il tentatore qui è evidenziato come colui che avrebbe potuto distruggere l'opera che con grande fatica Paolo l'Apostolo aveva iniziato, non con le sue forze, ma con la forza di Cristo, dello Spirito Santo. Era preoccupato del vanificare di sforzi e che qualcuno, essendo lontano, in quel caso l'Apostolo, potesse perdere di vista quello che aveva ricevuto nel passato e perdere di vista il traguardo che gli era stato posto davanti. E allo stesso tempo Paolo l'Apostolo non vuole non conoscere la verità, è disposto a conoscerla. E questo deve riguardare ognuno di noi, ma per primo, disposti a conoscere la verità. Non ci interessi una apparenza di tutto bene, di tutto perfetto, ma ci interessi la verità. E davanti a questa forza, a questo coraggio, ecco che lui collega il desiderio che qualcuno gli porti notizie, tanto che manderà appunto Timoteo, alla sua preoccupazione. Così al ritorno di Timoteo lui viene rinfrancato dalle buone notizie che porta. Avrebbe potuto portare anche cattive notizie, non è vero? Timoteo porta buone notizie della fede e dell'amore dei Tessalonicesi. Fratelli, che ognuno di noi si identifichi in tutto questo. Nella nostra comunità, che qualcuno possa riportare ad altri le buone notizie della fede e dell'amore. Guardate che qui non si parla di un uomo o di una donna con un nome specifico, ma si parla di una chiesa. Il desiderio che questa chiesa produca buone notizie per quanto riguarda la fede e l'amore. Cosa ci dice questa esperienza? Ci dice che i più maturi e responsabili devono interessarsi al progresso dei credenti, devono avere il coraggio anche di verificarlo, se c'è, come anche qualora non ci fosse, avere il coraggio di accertarsi dello stato di salute e in questo caso del progresso dei credenti. Non è la prima volta che sentite queste parole. E ci dice che i credenti che crescono, quelli che progrediscono, diventano fonti di buone notizie, loro stessi. Se si può parlare che le cose vanno bene sul piano dell'amore e della fede, è perché qualcuno è diventato una buona notizia. Buona notizia ognuno che si trovi in quella condizione. Fratello e sorella, tu puoi essere, e spero che già tu lo sia, una buona notizia per quanto riguarda la tua fede e per quanto riguarda il tuo amore. Fede in Dio, amore verso Dio, verso la Chiesa, verso il prossimo, verso coloro che il Signore ci mette lungo il cammino. Ci dice anche questa storia che qualcuno la deve portare ad altri. Timoteo viene mandato e poi torna, in modo che quello che ha riscontrato, in questo caso tutto quel bene che ha riscontrato, non rimanga per sé, ma possa essere esteso e possa trarre beneficio qualcun altro, che colui che in questo caso lo ha mandato, l'Apostolo Paolo. Fratelli e sorelle, questo valga anche per noi, buoni testimoni di quello che accade, per poter riportare ad altri. Fratelli e sorelle, siamo nella gioia perché la Chiesa sta bene, che le preoccupazioni possono essere fugate, perché ognuno di noi che divenga una notizia vivente è quello che porta, attraverso la risposta positiva, porta via le preoccupazioni, come il vento buono, quello buono, che spazza via il maltempo, le nuvole, e introduce invece una nuova realtà, questa chiarezza della semplicità della fede che ascolta una testimonianza di buona notizia, crede a quella testimonianza e le preoccupazioni vengono soffiate via. Spirito del Signore, soffia sulle nostre preoccupazioni e dacci grazia di poter ascoltare buone notizie, ma che siano anche vere buone notizie. Un altro insegnamento che il Signore ci vuole dare tramite questo passo è che le buone notizie della fede e dell'amore consolano. Fratelli, le buone notizie noi le recepiamo tramite la mente. Qualcuno ci parla, le orecchie portano al cervello una informazione. La buona notizia che si fermi al cervello, tale rimarrà, produrrà dei ragionamenti, ma qui stiamo parlando di questioni spirituali e la buona notizia deve scendere, o salire, non saprei dirvi, spostarsi, andare oltre, compiere il tragitto per il quale questa buona notizia è stata mandata, deve arrivare al cuore. Ed è lì che arriverà la capacità di consolare attraverso questa stessa buona notizia. Perché guardate che la consolazione è quella realtà che attenua il dolore, non lo toglie di mezzo all'istante. Ovvero prima ancora che ci sia la sazietà, prima ancora che dalla mente sia sceso al cuore la certezza che questo derivi da Dio, quella buona notizia, già inizia a mettere a posto le cose, già inizia, usare parole troppo tecniche, ma quel processo che porterà la consolazione a compiere completamente l'opera per la quale quella buona notizia è stata mandata. Così il consolatore è colui che si accompagna a qualcuno che è solo. Il consolatore ha questo compito, è quell'avvocato che si mette a fianco e che cammina con quello che senza quell'avvocato sarebbe drammaticamente non solo solo, ma incapace di difendersi. E questo è il consolatore sul piano delle cose terrene, quanto più sapendo che il consolatore di cui stiamo parlando, con la C maiuscola, colui che è stato mandato apposta per questo, per essere il nostro avvocato e per essere il consolatore, sorgente di ogni conforto. Tutto questo per dire che le buone notizie confortano chi è preoccupato, chi si preoccupa prima in questa fattispecie e portano in profondità la buona notizia. Perché soltanto quando questa scenderà dentro, quando ci sazierà interiormente, ecco che quella buona notizia potrà produrre la consolazione. Fratelli, vuol dire che senza buone notizie siamo sconsolati. Lo capiamo questo? Senza buone notizie siamo sconsolati. E Dio ci aiuti a togliere di mezzo quegli impedimenti che dovessero trovarsi tra la mente che riceve quella notizia e il cuore, e in mezzo ci può essere un ostacolo che si chiama incredulità. Signore, aiutaci a togliere di mezzo l'incredulità e a porre fede nelle parole che ci presentano, che tu sei già riuscito a intervenire prima ancora che io lo realizzassi. E se qualcuno è arrivato prima di me a capirlo e mi porta quella notizia, Signore, aiutami a credere a quella notizia, e tu sarai colui che metterà il timbro, il sigillo, mostrando nella pratica la veridicità di quello che viene detto e che viene fatto per mezzo della tua opera, della tua Chiesa. Veniamo al verso 8. Nel verso 8 abbiamo letto: perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere. Fratelli, chiaramente chi non è saldo nel Signore, chi non è stabile nella sua fede o nel suo amore, non ci farà troppo rallegrare. Sapere che qualcuno si trovi in quella triste condizione, magari qualcuno a cui teniamo, qualcuno che amiamo, qualcuno della comunità, non ci farà troppo rallegrare. Non è possibile che questo accada. Ma non possiamo usare una parola forte come questa? Fanno morire la gioia. Se noi ci sentiamo rivivere quando qualcuno lo troviamo saldo nel Signore. Quando accade il contrario, quella gioia, fatemelo dire tra virgolette chiaramente, si spegne, muore. Il contrario di rivivere è quello, è morire. E qui abbiamo davanti questa certezza che finché non cambia la situazione o la preoccupazione viene spostata per mezzo della fede fino a essere soffiata via, fino a quel momento ci sarà poca pace, perché quelle notizie non buone faranno morire la pace e la preoccupazione sarà al galoppo diversamente. Ed ecco che allora ci troviamo la concretezza di queste parole in quello che succedeva all'Apostolo Paolo. Nel verso 10 lui dice: mentre notte e giorno preghiamo intensamente, quindi non solo lui e gli altri suoi collaboratori, mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede. Cioè questa ricerca incessante, notte e giorno, che il Signore possa operare, certamente frutto di qualcosa che è in ebollizione dentro. Finché non sei sicuro che l'altro sta facendo progressi nella fede ed è saldo nella fede, e quindi finché non sparisce il dubbio del suo posto, c'è qualcosa che si muove dentro, che non dà pace, non dà requie. Però poi arriva questa risposta, perché al contrario le buone notizie ci fanno rivivere, e vuol dire risuscitare qualcosa che era decaduto nella sua vitalità. Ci fanno rivivere. Fratelli e sorelle, se avete nel cuore un bisogno di vitalità perduta, questa è la sera buona per ascoltare la parola di Dio, non tanto le mie parole, ma la parola di Dio, e puntare a ricevere questa buona notizia, quella che stai aspettando, quando Dio la esaudirà, perché tu possa rivivere. E nell'attesa essere un ricercatore delle risposte, una ricercatrice delle risposte di Dio. Fratelli e sorelle, benedetta questa risurrezione della gioia e della pace, che la gioia e la pace, che la serenità abbondi, risvegliandosi, essendo rigenerata, rifiorita, appunto rivitalizzata, possa veramente risuscitare. E benedetti siano coloro che la producono attraverso le proprie buone notizie. Benedetti siano quelli che le portano, queste buone notizie. Benedetti sono quelli che le ascoltano e le ricevono fino a farle giungere nel cuore. Benedetti siano quelli che le realizzano. E benedetto sia questo balsamo prodotto dalle buone notizie della fede e dell'amore. Ne senti il bisogno? Io ne sento il bisogno. Chiunque ne senta il bisogno, chieda a Dio. Prima di pretendere, non dobbiamo pretendere nulla dagli altri. Non pretendiamo che altri portino, ci facciano arrivare le proprie buone notizie, ma possiamo chiedere noi al Signore: Signore, aiutami ad essere una buona notizia vivente. Aiutami, da solo non ce la farei. Aiutami ad essere una buona notizia vivente. E allora diventerai balsamo, ovvero strumento di guarigione per altri che non vedono l'ora che tu possa portare questa buona notizia. E la Chiesa si è rinfrancata, perché l'Iddio della buona notizia è il capo della Chiesa, Cristo Gesù il Signore, Lui che è la buona notizia, è il primo ad essere capace a produrre buone notizie nella sua Chiesa, nel suo corpo, e attraverso questo noi riceveremo il suo balsamo. Amen.